E ci sono arrivate delle mail in redazione, noi ci siamo rimessi alla vostro, diciamo, alla vostra sensibilità sull'argomento. Sapete bene quello che è accaduto la scorsa settimana, le candidature delle veline e quant'altro. E ci avete scritto sull'argomento varie mail con varie pareri. Noi ne abbiamo scelta una proprio perché ci sembrava quella che affrontava l'argomento in termini più generici, in modo tale da dare anche uno sbocco e un respiro più ampio e soprattutto uno sbocco apolitico, anche perché la nostra interlocutrice non si occupa di politica, la dottoressa Adelia Lucattini. Ben trovata, dottoressa Lucattini. Buonasera.
Buonasera a voi radioascoltatori.
Con lei l'abbiamo chiamata perché con lei ci siamo spesso infilati nei meandri della psiche femminile e conseguentemente anche di quella maschile. La psicologia, la psichiatria ha logicamente anche un riflesso sociologico, no? Per certi versi. E quindi ci incuriosiva trattare con lei questa vicenda, al netto naturalmente di quelli che sono i discorsi prettamente politici. Per questo abbiamo scelto questa mail di una nostra ascoltatrice che si chiama Chiara, dottoressa Lucattini, che scrive questo: gentile redazione, premettendo di non voler entrare nel merito delle vicende politiche, vorrei sapere, grazie al vostro aiuto, per quale motivo le polemiche sulla capacità o meno dei nostri rappresentanti politici si fanno sempre sulla pelle delle donne, che ne escono puntualmente massacrate, sia quelle che hanno posto delle critiche e sia quelle che le hanno ricevute. Si potrebbe fare un giorno una radiografia su questi sapientoni maschi, sapientoni tra virgolette, che siedono in Parlamento? Ma è una mail polemica da parte di Chiara, che però inquadra questo argomento in termini più generali. Effettivamente mancano, no, alla cronologia statistica, polemiche di questo tipo sui rappresentanti maschili. Nessuno si è mai posto il problema, quello che faceva prima, quello che non faceva prima, e cose di questo tipo. Esiste un problema al femminile in questo senso, in questo paese, dottoressa Lucattini? Qual è il suo parere?
Ma l'impressione è che un problema femminile esista in modo un po' più marcato da noi in Italia, forse perché non è proprio così evidente un problema maschile, mentre nei paesi anglosassoni, forse perché hanno un'altra tradizione culturale, c'è un'estrema attenzione a tutto quello che è l'aspetto pubblico, formale. E anche della vita privata di chi è esposto, diciamo, ad una vita sociale, non solo politica. Da noi effettivamente questo aspetto non è mai stato di grande rilevanza, è come se ci fosse sempre stata una netta separazione tra la vita pubblica e la vita privata, che personalmente mi sento anche di condividere, nel senso che un politico può essere un ottimo politico e fare benissimo il suo lavoro di politico, anche se nella vita privata può avere le sue difficoltà, dettate anche da motivazioni psicologiche che non credo che sia dato da indagare a nessuno se non dalla persona stessa e se eventualmente con il suo analista. Questo però non accade per quanto riguarda le donne. Le donne sono sempre sotto i riflettori. E comunque vengono veramente passate in un vaglio strettissimo e diciamo che c'è una estrema attenzione invece, più che al curriculum, ad altri aspetti della vita privata o delle professioni precedenti. Nel senso che io credo che dobbiamo anche un po' dare per scontato che nella nostra dimensione attuale, così legata ai media, chiunque sia telegenico, fotogenico o che abbia anche dimestichezza con i mezzi di informazione, basta pensare quante persone che poi accedono alla carriera politica hanno comunque un passato di giornalisti o di pratica di giornalismo, perché questo permette di possedere proprio il mezzo comunicativo. D'altro canto però non si presta attenzione invece al curriculum, nel senso che ci sono persone che hanno dei curriculum d'eccellenza che però nel corso della loro vita hanno fatto esperienze professionali assolutamente lontane rispetto sia alla laurea che hanno preso, agli studi che hanno intrapreso. Le motivazioni, beh, queste saranno della persona, insomma, non credo che sia a noi andare a scavare il perché. Se poi la cosa che andranno a ricoprire, che sia un incarico politico, che sia un incarico dirigenziale o un qualunque tipo di professione pubblica, che però è strettamente attinente al curriculum formativo, di studi, professionale, beh, tutto sommato mi sembra proprio che si tenda un pochino a scadere nelle pettegolezze e anche a voler sempre mostrare il lato B, ma in questo senso anche cerebrale, no? Delle donne, e in insomma, credo che questo sia una forma di discriminazione, questo accade sicuramente.
Senta, c'è subito una risposta maschile di un nostro ascoltatore, si chiama Roberto, al 335-66-37-853. Roberto ci scrive: guardate che anche un bell'uomo viene visto come favorito per la sua bellezza in ambito professionale. Adesso non so se riguarda proprio Roberto, che evidentemente di belle fattezze e ha vissuto questa problematica sulla sua pelle. Tra l'altro, se volesse invece dirlo in diretta, tanto citiamo soltanto il nome di battesimo, può farlo tranquillamente al 3551-1660. Come vede, dottoressa Lucatini, c'è subito un ascoltatore, un maschietto che diciamo la pone anche dal punto di vista maschile la problematica.
Sì, questa è una questione che è stata assolutamente affrontata e studiata in modo approfondito su un altro versante, non tanto sulle difficoltà di carriera. L'opinione è che chi abbia anche un aspetto gradevole possa avere maggiori possibilità, diciamo, di inserimento professionale a parità di capacità intellettive e di professionalità. C'è stato addirittura uno studio, e questo è un inciso degli anni 70 degli psicoterapeuti statunitensi, che aveva dimostrato all'epoca che un terapeuta che avesse un aspetto gradevole e fosse curato aveva maggiore possibilità di avere buoni risultati con i pazienti, perché c'era una possibilità di aggancio iniziale migliore. Stava poi al terapeuta chiaramente avere anche altre capacità.
Ma è sempre... Sì, prego, finisca.
Mentre quello che riguarda le difficoltà degli uomini di bell'aspetto nella professione, questo è legato ad un fenomeno diverso, cioè si è visto che per quanto riguarda le molestie sul luogo di lavoro, eccetera, cioè questo vasto ambito, la percentuale di uomini molestati era direttamente proporzionale alla percentuale di donne dirigenti, e cioè che non era legato all'essere uomo, all'essere donna, ma all'essere dirigente subalterno. E che quindi effettivamente un uomo che fosse in una posizione subalterna rispetto ad una donna dirigente poteva andare incontro, diciamo, ad attenzioni non professionali, esattamente come una donna se aveva come suo dirigente un uomo. Quindi questo è un fenomeno legato a questioni più di potere e lavorative, nel senso di ruolo, non tanto di genere.
C'è Valeria che interviene sempre via SMS al 335-66-37-853. Dottoressa Lucatini scrive: perché essere ipocriti? La bellezza aiuta, e come? Poi è successivamente che devi dimostrare qualcosa.
Questo è senz'altro vero, nel senso che da un punto di vista comunicativo la bellezza determina una prima attenzione nell'altro, ma non bisogna pensare in termini immediati a un'attrazione fisica, è proprio qualcosa che ha a che fare con anche il linguaggio non verbale. Però la bellezza non è qualcosa di standardizzato, cioè ogni cultura e all'interno di ogni cultura, ogni ambiente ha i suoi criteri di bellezza. Ricordo per esempio una volta in una discussione che mi fece molto, molto piacere fare, di una bambina appena nata siciliana, era scurissima, con i capelli nerissimi e gli occhi nerissimi, e la nonna disse: ecco, è una delle nostre bellissime donne siciliane, così scure, nere, no? Cosa che francamente forse in Trentino Alto Adige non avrebbero detto. E magari lì il criterio di bellezza invece potrebbe essere la ragazzina bionda e molto chiara di pelle, come in Olanda potrebbe essere la ragazza con i capelli rossi o l'uomo con i capelli rossi. Cioè, sicuramente la bellezza ha un suo valore, però è culturalmente determinata. Quello che oggi si può dire è che c'è una tendenza all'appiattimento e a una omologazione di quella che è un'idea di bellezza veicolata molto spesso dal cinema o dalla televisione, soprattutto il cinema di grande distribuzione e la televisione di un certo tipo, in cui c'è una tendenza a far somigliare un po' tutte le donne, no? Come caratteristiche o di capelli o di occhi o di labbra o, sì, o quant'altro. Allora questo semmai è una distorsione di quelli che sono i codici della bellezza.
Bene, abbiamo risposto a tanti nostri ascoltatori, dottoressa Lucattini, su questo tema, opinioni variegate, compresa quella del maschietto, lo chiamo così proprio perché abbiamo fatto una discussione di questo tipo. Prego, prego.
La bellezza non è un elemento fondamentale ed indispensabile, aiuta, ma l'essere curati, l'essere se stessi, il poter essere il meglio di quello che si è comunque di per sé una forma di bellezza. E il canone estetico a cui rispondere è quello per cui si è anche predisposti,
certo,
cioè per quello per cui natura in un certo senso ci ha così fornito di base. E questo credo che sia senz'altro comunque una cosa vincente, cioè crederci e sentirsi comunque piacenti.
Grazie a Delia Lucattini, buona giornata, dottoressa Lucattini.
Grazie a tutti voi.